La seconda grande meta che il piano pastorale di Monsignor Coletti ci propone è quella dell'educazione al bene, l'educazione alla moralità. Ecco, moralità è una parola che nel gergo diffuso spesso si porta con sé una fama abbastanza pessima, La triste scienza è stata chiamata a volte dai filosofi, e anche i moralisti talvolta vengono presentati come fra le categorie più abiette. E per sfatare un po' questa immagine abbastanza negativa che porta con sé, il testo di Monsignor Coletti ci fa fare due affermazioni, due considerazioni. La prima è che l'educazione alla moralità, più che il termine di uno sforzo ascetico dell'uomo, è la sua risposta libera al dono di Dio. Quindi la moralità non è mai un codice impersonale, ma sempre una risposta d'amore a una persona, che è la persona di Gesù. Esattamente come un uomo non tradisce la sua sposa perché le vuol bene, giammai vorrebbe cagionarle danno o dispiacere. La seconda grande affermazione è che il bene morale si impone non tanto per la sua doverosità, ma anzitutto per la sua bellezza, per la sua capacità di fascino, di meraviglia, di attrazione. Gesù nel Vangelo ci dice, proprio nel Vangelo di Giovanni, dopo aver parlato dell'osservanza dei comandamenti, aggiunge questa frase: vi ho detto queste cose perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena. La bellezza del bene, allora, solo la bellezza del bene merita la capitolazione della libertà umana, la sua dedizione piena, libera, senza condizioni. Solo la bellezza del bene può conquistare la libertà della persona in un amore più forte e vincente su ogni altra più o meno falsa attrattiva umana. Ora, a partire da queste due grandi considerazioni, il testo ci porta poi ad alcune conclusioni, precisamente quattro. La prima è questa: che la morale cristiana è anzitutto essere trasparenza di Gesù. Con il battesimo, con l'Eucaristia, Gesù vive nel cristiano, come San Paolo afferma: non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quindi la morale cristiana è lasciar vivere Gesù dentro di sé, nei propri pensieri, nei propri atteggiamenti, nelle proprie azioni. Diventare trasparenza di Gesù. Cristiano diventa ciò che sei, cioè tu sei Gesù e cerca di esserne la trasparenza piena, comprensibile. La seconda conclusione è che la morale cristiana è ben al di là di ogni più o meno bieco moralismo, quello che Paolo nella lettera ai Romani chiama la legge del peccato e della morte, cioè ogni tentativo dell'uomo di salvarsi da solo, quasi tentando l'uomo di trarsi da se stesso dalle sabbie mobili, come tirandosi per i capelli, secondo un'efficace immagine. Tentativo impossibile, tentativo destinato al fallimento. Infatti, come dice Paolo, la legge morale da sola, per quanto vera, buona, santa essa sia, non sarà mai capace da sola di rendere l'uomo giusto, cioè santo. La terza conclusione è che allora la morale cristiana rifiuta un cristianesimo triste, moralistico e colpevolizzante. L'educare cristiano deve tendere invece alla gioiosa e guizzante spontaneità per il bene. L'ultima conclusione, ed è che la morale cristiana ha la sua radicalità nell'amore di Gesù. Come Gesù ha detto: amatevi come io vi amo. Quindi è una morale che introduce nell'orizzonte umano una dimensione radicalmente nuova e piena del bene. La morale cristiana propone una misura dell'umano e del bene che eccede le misure dell'uomo. Gesù infatti dice: non sono venuto per abolire, ma per dare compimento alla legge antica, elevandola a una pienezza più che umana, divino-umana, cioè cristiana, una pienezza di cui le antitesi del discorso della montagna del Vangelo di Matteo, avete inteso che fu detto, ma io vi dico, sono documento eloquente. Otri nuovi, per usare un'immagine, per poter contenere il vino nuovo che è la vita di Gesù Cristo.